tutti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Buongiorno a tutti i fratelli, Dio vi benedica carissimi, benvenuti a Radio Blast, un abbraccio o tanti abbracci?
Tantissimi
abbracci! Oh, eccovi, eccovi, ma siete svegli, siete qui?
Sì, siamo qui.
Benvenuti allora, come state fratelli?
Bene, benissimo.
Deborah sta bene, Deborah dice bene. Preghiamo che anche voi tutti, fratelli, siate nella protezione di Dio, nella benedizione di Dio, nella presenza di Dio. Gloria a Dio.
Chiedimi anche a me come sto.
Giuseppe, ciao, come stai?
Meglio di ieri.
Meglio di ieri? Allora sì. Non è male.
Sai, qua mica possiamo svegliarsi la mattina e cominciare a lamentarsi.
Oh, mi fa male questo, mi fa male quello.
Apriamo la porta al diavolo, eh?
Eh sì.
Qui appena metti i piedi giù dal letto, sarà meglio che ti svegli, quindi ce l'ho a dare il Signore.
Amen.
Che il diavolo va attorno come il leone ruggente cercando i mormoratori, cercando, oh guarda lì c'è un cristiano che non loda il Signore, avanti demoni!
Oh no, oh no!
È così la storia, è scritto nella Bibbia, sai? Se vuoi te lo faccio leggere. Qualcuno vuole leggere o vado avanti?
Primo Pietro
5. No.
Microfono, Dora.
Ma tu parli senza microfono? Hai visto mai un soldato andare in battaglia senza pistola? Scusa, lo sei in pistola, se vai senza pistola. Allora.
I don't need the mic.
Dice, se non ho indovinato la scrittura, non voglio il microfono. Così nessuno lo saprà.
Ma dimentichi che siamo una radio molto misericordiosa. Diamo sempre una seconda chance prima di licenziare. Allora, c'è niente? Basta indovinelli? Matteo 12. Okay. 12, versetti?
45 a 47.
No, 43 a 45. Comunque scrivili, sai, perché sai, potrebbero funzionare all'otto. Sai cos'è l'otto? Allora, Angelina, ce l'hai?
No, ho pensato che Dora lo legge, no?
Dora, ma guadagnati il pane qua.
Ecco. Lo leggo io, va bene. Matteo 12, da
43 in avanti.
43 in avanti. Ora, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, egli va intorno per luoghi aridi, cercando riposo, e non lo trova. Allora dice, me ne tornerò a casa mia, donde sono uscito.
Ok, vabbè, adesso lo conosciamo, no? Qua meno parliamo del diavolo, meglio è. Capito? Se tu ti svegli la mattina e non cominci a lodare il Signore, in altre parole, riempi la casa, te stessa, di spirito, di amore, di gioia, così che se uno ti vede per sbaglio non si spaventa. Capito? Il muso non dovrebbe mai essere più lungo di mezzo metro.
Mezzo metro è troppo lungo.
Troppo lungo, no?
Troppo lungo mezzo metro.
Ecco, il miglior musone è di non averlo.
No.
Ma, sa, la mattina tutti quanti... allora, per ispirare quelli intorno a noi e lodare il Signore, devono vederci che stiamo lodando il Signore.
Amen.
Angela, vai avanti che ti vengo dietro.
Andiamo alla preghiera del giorno?
Sì, andiamo alla preghiera del giorno.
Oggi prega per noi Valentino. È un caro fratello che ci ha scritto ieri, ha detto che ci conosce da 10 anni ed è contento. Questo fratello è contento.
Ma ti rendi conto? Dopo 10 anni è ancora contento questo qua. Ma ci conosce bene.
E ci conosce bene. Ha detto purtroppo non di persona, però il messaggio dice sì.
Non è che ci ha scambiato con qualche altro predicatore,
no, qualche altra
radio che racconta le barzellette meglio di noi.
Non credo.
Siamo proprio noi.
Sì.
Ok, va bene.
E guarda che bella famiglia che ha. C'ha la moglie, che si chiama Angela, e un bambino Vittorio di 2 anni.
Che bello però, eh?
Bellissimo.
Valentino, Vittorio
e Angela.
Già i nomi vanno bene.
Eh sì.
Gloria a Dio.
Preghiamo insieme allora. A Valentino.
Pace, amati fratelli e sorelle. Dio vi benedica. Sono davvero contento e felice, veramente, di poter condividere con voi questi passi della parola del Signore e di poter pregare con voi. Nel nome di Gesù, Dio vi benedica. Vi voglio bene. Vorrei condividere con voi questi passi del Salmo 27, dall'1 al 6, e poi l'ultimo versetto. Dice il trionfo della fede di Davide. Il Signore è la mia luce, è la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quanti malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia, canterò e sammeggerò al Signore. Spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi. Sì, spera nel Signore. Alleluia, grazie Padre, grazie Signore per queste tue meravigliose parole che ci donano, Signore, sempre più forza, sempre più gioia di vivere, Signore, sempre più coraggio di poter affrontare, Signore, le battaglie di tutti i giorni, per poter, Signore, affrontare il nemico e sconfiggerlo nel tuo nome, Signore Gesù Cristo, nostro Dio. Padre, ti prego di benedire nel nome di Gesù questi cari fratelli e sorelle, Signore, che gli ha affidato questa missione. Fa, Signore, che portino ancora molto più frutto a te, oh Padre, come, Signore, benedici tutto il resto della tua Chiesa, tutto il resto del tuo popolo santo, perché ognuno di noi, Signore, tu hai affidato un compito, una missione, Signore, è di quella di portare molto frutto a te, quante più anime possibile a te, Padre. Grazie per i fratelli di Radio Blast, grazie, Signore, per ogni fratello e sorella sparsa in tutto il mondo, Signore Dio. Ti prego, Padre, di portarci da chi ha bisogno di te, portaci dai carcerati, dagli affamati, Signore, dai malati, portaci dai prigionieri, portaci da tutti coloro che giacciono in questo mondo fatto di tenebre, Signore, perché noi siamo la tua luce, vogliamo essere la tua luce, Signore, abbiamo fame, abbiamo sete di te, oh Signore Dio. Aiutaci, riempici dello Spirito Santo tuo con tutti i suoi doni e tutti i suoi frutti, a ciascuno di noi secondo la tua volontà, oh Padre. Grazie, Signore, grazie per ogni cosa. Benedici i bambini, Signore Dio. Grazie, Signore. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Cari fratelli, non temiamo niente, temiamo solo Dio. La morte, il diavolo, tutte queste cose non ci devono far paura. Noi dobbiamo sconfiggere la paura nel nome di Gesù. Alleluia, siamo fiduciosi nel nostro Dio, gloria a Gesù, alleluia, amen. Voglio un attimo leggervi anche questo salmo bellissimo, il salmo 46, che dice: Dio nostro rifugio e nostra forza. Dice: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è un fiume, i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano, egli fa udire la sua voce. La terra si scioglie, il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende, fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Alleluia, amen. Perciò, cari fratelli e sorelle, qualsiasi cosa sta sconvolgendo la vostra vita, qualsiasi terrore abbiate, io ad esempio sono di Napoli, abito a Napoli, e in quest'ultimo periodo stanno succedendo terremoti lì ai Campi Flegrei, ma mi dovete credere, non ho paura di nulla, dei rumori di guerre che si sentono, non ho paura. Il mio cuore è in Dio, come lo deve essere quello di ognuno di noi. Gloria a Gesù, non temiamo niente, temiamo solo Dio. Grazie Padre, benedici Signore tutta la tua Chiesa sparsa in tutto il mondo. Nel nome di Gesù, alleluia, amen. Vi voglio bene fratelli, vi amo nell'amore del Signore a tutti quanti voi. Gloria a Gesù, Dio vi benedica. Shalom, Adonai Aleike. Che la pace del Signore Gesù Cristo sia con tutti noi, ora e per sempre. Amen.
Amen. Grazie fratello, grazie Valentino per il tuo messaggio. I salmi sono meravigliosi, ma anche il messaggio. sul non aver paura, non importa cosa succede.
Siamo pieni di predicatori in questa chiesa. Non sono geloso, avanti e predicate meglio di me.
Non solo predica, lui ha detto che infatti non sente la paura, anche sta vivendo la parola, sta vivendo il messaggio. Ha detto è pieno di terremoti lì.
Ci sono stati dei terremoti, dove Campi Flegrei, Gloria, guardate quanti chilometri.
Da Vesuvio 40 chilometri.
Allora, suo fratello dice lui non ha paura, però io sempre ho consigliato a quelli che sono sotto una diga, vicino a un Vesuvio, vicino a un vulcano, di spostarsi. Andate a fede. Sì, lo so che voi siete coraggiosi, avete paura di nessuno.
Hanno fede in Dio, diciamo.
Però il saggio vede venire il male e
si nasconde.
Si nasconde. Non è che dice non ho paura. Mm-hmm. Quindi va bene Valentino che non hai paura, gloria a Dio, però non suonare troppo la tromba. Perché sai, non è, dice Gesù, dice non è bene tentare il Signore.
Cioè deve assicurarti che sei nel posto dove Dio ti vuole.
Sì, e Napoli quanto è distante? No, dimmi Pompei. Pompei che distanza dal Vesuvio, Gloria?
Ok.
Ecco, qui abbiamo la nostra esperta enciclopedica. Lei quattro clic trova. Sì, io ho consigliato...
27.
27, sì. Sapete che nel 79 dopo Cristo vi fu un'eruzione al Vesuvio e Pompei fu distrutta. Pompei era, diciamo, la Sodoma e Gomorra dell'Italia. E anche i villaggi circonvicini furono distrutti perché era la glorificazione della perversione sessuale. Lo hanno visto dai dipinti che hanno trovato. Uomini avendo sesso con animali, donne, questo, quell'altro, una porcheria totale. E allora il Signore ha dato una pulita. È andato lì col lanciafiamme. Ho letto un articolo, diceva che la notte prima è arrivato un avvertimento, un po' di fuoco è cascato. E allora tutti... quelli di Pompei hanno detto ah è finita, meno male, ringraziamo il nostro diavolo che è finita. E invece la mattina, proprio mentre dormivano di notte verso la mattina, patapum, cioè non hanno voluto, non erano in contatto con lo Spirito Santo, con Dio, con i cristiani, che c'erano pure i cristiani a quei tempi, per andare a chiedere cosa facciamo, cosa non facciamo. Vedi, in questo mondo, figli del diavolo, non guardano i segni dei tempi, non guardano alle foglie dell'albero di fico, come Gesù ha detto, Matteo 24. No, loro ascoltano il telegiornale, ascoltano la televisione, ascoltano le signorine coi tacchi a spillo. Mica loro ascoltano, alla sera leggono la Bibbia per andare a dormire, ma loro ascoltano le signorine mezze nude in televisione e loro gli interpretano le notizie. Loro, queste signorine e signorini, non le hanno mai capite le notizie che propagano, però, capito, cioè i presentatori TV non capiscono cosa stanno dicendo e i telespettatori ci credono. Avanti Angela. Dio ti benedica Valentino, un abbraccio.
Amen.
Ad Angela e tuo figlio Vittorio.
Amen.
Avanti per Gesù. Fateci sapere come va l'evangelizzazione.
Grazie Signore.
Aspetto notizie.
Amen. Allora andiamo alle notizie e cerchiamo di capirle bene, non come quelli che hai appena descritto in TV. Cerchiamo di andare alla Bibbia per capirle.
Thank you.
iniziamo con il giornale Corriere della Sera, che dice: un nuovo ordine mondiale, l'America di Trump e i nuovi rapporti con la Russia di Putin e la Cina di Xi.
Xi o Xi, boh, com'è che si pronuncia questo? C'è qualche fratello cinese che ci segue, faccia sapere.
Sì.
Che anche la televisione lo pronuncia tutti in modo diverso, no? Che per noi italiani è impronunciabile, ma anche gli americani fanno fatica. Allora,
cosa dice il Corriere della Sera? Che Trump sta creando il suo nuovo ordine mondiale o cosa vuol dire?
E adesso studiamo un pochino. Andiamo da Cacciari,
sì.
Famosissimo filosofo comunista.
Questo è un video?
Ex sindaco di Venezia, molto venerato in Italia, questo tipo, un ateo. Allora, cos'è che dice Cacciari? Ce la fai a leggerlo?
Nessuno può sognarsi di imporre un nuovo ordine mondiale.
Allora, questo è una questa è la televisione La 7. Qui c'è la foto di Cacciari con la Gruber. Allora, Cacciari dice: non si può imporre un ordine mondiale, perché tutti parlano di un nuovo ordine mondiale, non sanno di cosa parlano, ovviamente. Sono decenni che parlano di un nuovo ordine mondiale e chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Qualcuno l'ha visto? Hanno tentato, hanno ammazzato, hanno fatto guerra in Iraq, in Afghanistan, in Siria, colpi di Stato in Egitto, in Ucraina, per fare questo ordine mondiale. Bisognava solo attaccare la campanella al collo del gatto, capito? Attaccando la campanella al collo del gatto si faceva un ordine mondiale, capito? Chi è il gatto, Angela?
Non lo so, l'America, la Russia.
La Russia.
Dipende, che se vogliono instaurare il nuovo ordine mondiale russo, devono attaccare il campanello all'America, dipende qua.
Esatto.
Ci sono diversi nuovi ordini mondiali.
Capito? Hanno mandato uno, sai la storia che dice i topolini si riuniscono e dice rivelazione, grande rivelazione. Beh, attacchiamo il campanello al collo di Putin, capito? Dice un topolino che si chiama Zelensky. e così quando si avvicina la campana suona. Arriva lo Putin, presto! E loro i giornalisti italiani vanno in Ucraina con l'elmetto, si mettono l'elmetto, loro stanno vincendo la guerra. E allora Zelensky è ancora lì che cerca di attaccare il campanello a quello del gatto. Però nel frattempo il gatto lo ha fatto polpette, si sta facendo una merenda di Zelensky e zelenskiani e i bideniani, eccetera. Biden adesso naturalmente sappiamo che è in pensione. Insomma, Putin gli dava fastidio. Con Putin, come facciamo a fare questo ordine mondiale che c'è Putin, che c'ha tutte queste armi atomiche? Allora hanno calcolato che Putin non le avrebbe usate facilmente se facevano una guerra convenzionale contro una piccola nazione ucraina, ma dietro c'è 32 nazioni NATO, vinciamo di sicuro. Caspita, garantito da Macron Napoleon, garantito dagli inglesi, garantito da Biden, la Kamala si sbellicava di risate, vinciamo di sicuro. Adesso sono tutti quanti in pensione e invece sta vincendo Putin. Di campanella attaccata al collo non se ne parla neanche. È arrivato Trump, dice: voi siete un branco di ciechi, sordi, muti e handicappati e ritardati, incapace di intendere e volere. Va bene, va, faccio io la pace. Come si inizia? Si inizia rispettando Putin. Come fai a fare una pace senza rispettare l'antagonista, come voleva fare Biden? Allora, pronti?
Sì.
Andiamo, allora, eravamo a Cacciari?
Sì.
E Cacciari dice, perché lui è un comunista, no? Socialista, se vuoi, ma è molto intelligente questo qua, cioè ha le sue idee sue, cioè non è che copia molto da tutti gli altri come di solito, cioè la Schlein e gli altri stanno facendo, loro copiano, possono solo copiare. Questo qua ha le idee sue, è una persona molto intelligente questo qua, naturalmente un ateo, un comunista, un marxista, no? Allora, leggi i partner occidentali, sempre del Corriere della Sera, leggimi una...
Sì, i partner occidentali navigano a vista, cercano di capire se i molteplici shock inflitti da Trump...
Capito, Trump gli sta dando uno shock dopo l'altro.
Cercano di capire se i molteplici shock inflitti da Trump ai sistemi di alleanze dell'America siano il presagio di un nuovo ordine mondiale. Se sì, quale?
Capito, tutti questi shock che Trump ci sta dando, ma è presagio che c'è un nuovo ordine mondiale, ma è misterioso. Ma come lì sta, è lì che fa amicizia al massimo con Trump, Trump con Putin, ma non è che sto Trump si unisce a Putin.
No.
Ma qual è l'ordine mondiale? A questo punto non ci capiamo più niente.
Si sta creando,
cioè, senza l'America l'Europa si risogna l'ordine mondiale. E allora che succede?
Ma pensi che è possibile che Trump si sta creando un altro ordine mondiale suo?
No, Trump è lui...
Cioè non basato su Soros, su Biden?
No, lui non fa parte del nuovo ordine mondiale, per questo hanno cercato di ucciderlo già due volte.
Sì, ma potrebbe crearsi un altro ordine suo?
No, a lui non gli interessa il nuovo ordine mondiale.
Ma a lui gli interessa che l'America sia la prima nel mondo ad avere egemonia nel mondo.
Ma non è un nuovo ordine mondiale, però.
No?
No, perché lui sta andando contro l'Europa. Non sta cercando di fare carte false per fare alleanze con tutti i possibili, come faceva Biden e quella strega là, come si chiama, Hillary Clinton. Oh. Cercavano di fare... a tutti i costi, e poi invece dalle notizie che vengono dai tribunali americani sono invece due criminali che hanno rotto la legge a destra e a sinistra.
Capito, sì.
Insomma, stiamo vivendo in tempi di grandi cambiamenti epocali, e dobbiamo riconoscerli al volo, alla luce delle profezie, non delle bugie, non con le tenebre dei media. I media... Sì, una volta erano giornalisti, adesso è solo propaganda. Che è successo ai giornali tedeschi quando Goebbels e Hitler hanno preso potere? Si chiamavano ancora giornalisti, ma in realtà erano solo propaganda del nazismo, Italia, idem. Quindi adesso sta cambiando la prospettiva dell'ordine mondiale. Cioè, la prospettiva del nuovo ordine mondiale guidato dall'America e dall'Europa sta cambiando, è morto, è seppellito, va bene? Come sappiamo, Trump non fa parte di quei mafiosi che si chiamano ordine mondiale occidentale. Trump non fa parte di quello, l'ho dimostrato. Per questo tentano in continuazione di ucciderlo. Trump non ci ha messo molto a mollare i partner europei. Cioè, chi sono gli europei? I traditori storici, a cominciare da Gran Bretagna, Francia, Germania. Cioè, tranne l'Italia. Cioè, Trump ha mollato l'Europa tradizionale e si è avvicinata all'Italia. Non si è più, all'Italia o più alla Meloni. Va bene, perché Meloni fulmina tutti. Aveva fulminato Biden, adesso sta fulminando Trump. È molto in gamba sta donna. C'è mai stato un politico o una politica come lei? Trump trova Meloni molto simpatica. L'Italia è sempre stata la Cenerentola, l'Italia maltrattata da tutti i sopracitati i bulli, no? Cioè Germania, Francia, Gran Bretagna, cioè, guardano sempre l'Italia con sufficienza. Cioè, cos'è che loro... Guarda, ha messo sulla radio... questa strega qua che sta facendo nel buio della notte,
ah, sì.
Sta rovistando,
sì, sì,
la pentola con le alchimie politiche,
sì, sì,
che è l'Europa.
Sì.
Me lo leggi, c'è una citazione.
I grandi capi di Bruxelles, offesissimi di non essere più i soli manipolatori di tutto e tutti in Europa, dove spalleggiati dai marxisti europei sono abituati a fare e sfare e preparare le loro micidiali pozioni politiche dalle loro cantine.
Ecco, qui mi è venuto in mente di... abbiamo costruito una piccola vignetta, che è una strega con la bandiera europea, che è lì nel buio della notte con un calderone pieno di ragni, scarafaggi e tutto. E questa è la politica europea. Guarda, che è successo questa settimana in India, Angela?
Abbiamo questa pubblicato sulla pagina radio, è un video dal giornale First Post che dice European President visits India amid souring ties with Trump.
Ecco, questo qui, First Post, è una televisione indiana dell'India che io seguo ogni tanto perché mi danno notizie che in Europa non si trovano. Perché gli europei c'è una grande nuvola di censura che Bruxelles deve controllare tutto, deve controllare come la gente pensa. E allora usciamo dall'Europa, andiamo a Sud America, andiamo in India, leggiamo le notizie di lì e lì sono ben diverse da quelle che si trovano in Europa. Allora dice che, il titolo dice, il Presidente europeo, Ursula von der Leyen, visita l'India mentre i collegamenti con Trump diventano acidi. E qui c'è la foto di tutti i burattini europei. Sono andati 27, sono andati.
In 27, in India.
27 a mangiare e bere e farsi ospitare. Ma chi li ha invitati questi? Capito che come sono turisti, no? Vanno lì,
sono in vacanza.
Si autoinvitano. Uh-huh. E cioè 27 rappresentanti delle nazioni con tutto il loro entourage, tutti i loro seguiti, segretario, sottosegretario, il portaborse, il facchino, la segretaria, la sottosegretaria. Cioè ognuno ha una squadretta di... Se i faraoni avevano gli schiavetti col ventaglio, che fai che il faraone era caldo, no? Lo sono più o meno lo stesso. Quindi immaginate questo.
Qual è lo scopo di questa visita? 27? Di solito mandano un rappresentante, perché?
Beh, praticamente sono andati lì perché Trump li ha presi a pedate sul di dietro. E loro cercano un sostituto. L'intero stato maggiore della mafia di Bruxelles, tutti insieme a baciare le ciabatte dei capi indiani. E finora Bruxelles aveva sempre disprezzato e spesso trattato come mezzi incivili l'India. Mm-hmm. E infatti io seguo le notizie indiane e si lamentano. Cioè le televisioni indiane dicono, ma chi si credono questi di Bruxelles? Con il loro passato coloniale dovrebbero stare zitti. Invece no, loro vanno dappertutto e insegnano, predicano democrazia, che cioè l'Europa è l'ultimo posto per democrazia. Chi l'ha eletta von der Leyen? E i capi di Bruxelles chi li ha eletti? Non si elegge la Presidente europea, sono i mafiosi che la nominano. Allora, non potendo più ruffianarsi con Trump, e allora ecco che l'Europa, va bene, vanno in India. Cioè, settimana scorsa, Macron, Napoleon, l'inglese Cramer, va bene, sono andati a ruffianarsi da Trump. E Trump, col sorriso da prendere in giro, dice, ho capito, sì, guarda, niente, ti attacchi al tram. Cioè, hanno sprecato... Cherosene di aereo, si hanno sprecato carburante andare lì. Trump, sorrisetto, dice, ah sì, che bello, mi avete visitato, bravi. Andate a vedere la Statua di Libertà, andate a Disneyland a fare un giretto nelle giostre. E sono tornati cioè a bocca asciutta. Cioè non hanno convinto Trump di niente. Cioè così i bruxelliani si rivolgono all'India adesso. Quindi... La stessa settimana, immediatamente, non fa in tempo a tornare dall'America che è 27 più un altro aereo carico di lustra scarpe, arrivano in India. E allora i bruxelliani adesso sono diventati indù.
Ah sì?
Prima erano anticristo atei, adesso sono indù atei. Quindi per loro idolo più, idolo meno, cosa vuoi che...
Ma questa alleanza che loro stanno cercando con la India, che importanza ha dal punto di vista profetico secondo le scritture? Cosa sarà?
Ma dal punto di vista profetico Niente. Stanno solo sprecando tempo.
Ah sì?
Eh no, perché l'India alla fine non si unirà all'Europa, non sosterrà l'Europa, c'è niente a che fare. Poi la Cina tiene l'India abbastanza sotto controllo.
Ho capito.
Comunque questi brusseliani devono avere soldi da buttare per andare in 27 a fare cosa? A fare cosa? A mostrare che sono 27 volte buona a nulla? E poi Trump li ha prese pedate sul di dietro, vanno lì con la coda in mezzo alle gambe, eccoci qui, siamo venuti per ruffianarci. 27 maschere di sorriso davanti alle telecamere. Allora, guarda, qui c'è una foto sempre della stessa televisione che ti dà i tre punti principali dello scopo del viaggio. Allora, vuoi leggere, per cortesia?
First point, deepen political ties amid Trump threat. Second point, make progress on trade deal. And the third point, expand strategic cooperation.
Quindi lo scopo della visita è triplice. Prima, approfondire i legami politici proprio nel bel mezzo delle minacce di Trump. Secondo, fare progressi sui contratti commerciali. Terzo, espandere la strategia e la cooperazione, cioè militaristica, armamenti, eccetera. E questo è lo scopo che sono andati lì. E allora non concluderanno molto, perché l'India è molto gelosa, l'India, della sua neutralità. Non vuole sbilanciarsi né verso l'Occidente e neanche verso la Russia, quindi è una delle nazioni più intelligenti del mondo. Quindi guadagna da tutte e due. Infatti, quando c'erano le sanzioni contro la Russia, l'India, col sorrisetto indiano, continuava a comprare petrolio dalla Russia. La Russia molto contenta, glielo vendeva a prezzo scontatissimo. E l'Europa, che non poteva comprare carburanti dalla Russia perché diceva che non ne aveva bisogno, in realtà sono disperati per combustibili. Cosa faceva l'Europa? Comprava i combustibili russi attraverso l'India, però a un prezzo triplicato. Infatti molti in Europa dicevano: ma voi siete cretini sul serio o fate finta? Non vedete che state comprando petrolio e carburanti russi solamente maggiorati? Quindi l'Europa non ha fatto altro che sanzioni e spararsi sui piedi. E allora, però vanno lì in India con, sa, queste maschere di sorrisi, lì con i loro 20.000, 30.000 euro di paga mensile c'hanno questi politici. E questa gente che non bada a spese, perché le tasse le pagano gli europei e loro devono solo spendere salario. Fanno fatica a spendere perché è così alto. Se la passano sempre lì a Bruxelles, alberghi 5 stellette. Ho letto un articolo, i bordelli di Bruxelles sono sempre sovrappieni.
Ai, ai, ai.
Insomma, riguardo ai sudditi, li chiamo io, soggetti, cioè italiani, europei, guai se si lamentano per le file di molti mesi negli ospedali italiani ed altri, perché non ci sono mai soldi per aiutare i poveri, i pensionati, gli ospedali, eccetera. Ci sono solo perché questa gente qui vada in giro a spendere soldi a destra e a sinistra. Ma così operano gli imperi. In conclusione, l'Unione Europea, snobbata da Trump, va a cercare altre ciabatte da baciare. Adesso sta provando i sandali indiani. Vabbè, ci fermiamo qui su questo. Guarda, c'è un articolo da un canale televisivo che si chiama Breakthrough News. Cos'è che dice, Angelina?
German election shockwaves. Rapid decline of US influence in Europe.
Ok, e nelle elezioni tedesche è successo un piccolo terremoto, perché le destre hanno preso un sacco di voti, però li tagliano fuori dal governo. Però hanno sempre preso il 20% le destre, quindi cioè il doppio di quello che avevano. Invece il partito di Scholz, di sinistra, ha perso circa, non so, era circa, quant'era? A 30 è andato adesso a 18, è crollato insomma. Cioè, nonostante sarà ancora nel governo perché farà alleanze, eccetera. Allora dice qua, rapido declino dell'influenza americana in Europa. Appunto, diciamo, stiamo vivendo in tempi epici, epocali. La gente non se ne rende conto, il mondo sta cambiando. Non è mai cambiato tanto velocemente. Cioè, non appena gli americani, l'America di Trump ha cominciato a parlare seriamente di pace con la Russia, ecco che la NATO crolla. L'interesse per il blocco militare USA e NATO contro la Russia in funzione antirusso crolla. E non serve più, no? Se Trump fa amicizia con la Russia, che serve sta NATO? Cioè, patto atlantico. Cioè, potranno fare una NATO europea, che non vale molto, senza l'America non è che sta in piedi. Ma erano americani come Biden che artificialmente mantenevano lo stato di tensione con la Russia. Perché? Per mostrare che l'America è indispensabile per l'Europa. Guarda i cattivi russi, come vi difendete? Ci siamo noi. E gli americani di Biden facendo di tutto per provocare la Russia, così mostrare che la NATO è indispensabile. Cioè, suppostamente per difendere dalla Russia. Ma adesso che Trump sta dimostrando che i cattivissimi invasori russi non sono però poi tanto cattivi come diceva Biden e la sghignazzante Kamala, non sono così. Cioè, la mafia dei media ama rappresentare la Russia come una cosa peggiore al mondo. E adesso che il mondo potrebbe avviarsi invece verso un paradiso di pace, ecco che no, niente, non si può, non è possibile. Ma come fare la pace con la Russia? No, devi fare la guerra. Ma siamo arrivati quasi alla pace. No, l'Europa infatti ha detto continuare ad armare l'Ucraina. Quando Trump ha detto no, basta così. Dobbiamo, qui troppa gente che muore, fermiamo la guerra. L'Europa dice no, perché la Russia è cattiva. Ma se vuole fare la pace, è lo stesso, è cattiva. Quindi chi sono i figli del diavolo? Chi sono i guerrafondai? Allora, sono quelli come la von der Leyen e la sua combriccola. E loro non vogliono permettere la pace. Spero che domani cambiano idea. Guarda, sarebbe troppo facile fare la pace adesso e la gloria andrebbe tutta a Trump. E anche alla Meloni che lo segue a Trump. E allora l'Europa non può accettarlo. E allora tutti a lavorare per mandare armi al nazista Zelensky. Perché se fanno la pace adesso, tutta la gloria va a Trump e alla Meloni. E questa è la von der Leyen, non gli sta bene. Qui la gloria deve andare sempre da lei, la matrigna dell'Europa. Adesso però stanno eleggendo, si parla in giro che la regina d'Europa è Meloni. Perlomeno dicono in America. Così stanno dicendo. L'UE vuole il potere mondiale, l'UE. Oppure, cioè, se non si può con l'America, l'Europa vuole il potere mondiale. Se non può farlo con l'America, allora tenterà di farlo da sola. Ecco, adesso vanno a chiedere aiuto all'India. Stanno offrendo cooperazione militare. Impazziti sono questi europei. Ma prendetevi cura della vostra gente che non c'ha soldi per andare all'ospedale. No, andiamo a fare un ordine mondiale con l'India. Vedi, grazie di capre indiavolati che sono. Non gli interessa niente dei popoli. E allora, questo spiega le 27 maschere sorridenti in India. Allora, sono tutte mosse. Sono andati in India perché è una mossa sulla scacchiera mondiale. Il loro scopo è firmare i più accordi possibili con l'India, sperare di riempire il vuoto che l'America ha lasciato, l'America di Trump, Però è impossibile, non è possibile. Perché? Perché l'India non ha la potenza militare americana e inoltre la Cina tiene l'India sotto relativo controllo. Quindi questi qui sono 27 pistoloni che non sanno cosa fanno. Lo stesso settimana, questa settimana qui, che siamo ancora adesso, che Macron, Napoleon e col suo omologo britannico, Cramer, che mi sembra il gatto alla volpe, quei due lì, sono tornati dall'America, cioè con le pive nel sacco, la stessa settimana sono partiti per l'India. Questi qui non sanno più, devo andare a sbattere la testa. Sono delle talpe cieche che non sanno dove scavare tunnel.
Allora, tu pensi che il nuovo ordine mondiale che fino adesso stavano spingendo, quello di Soros, quello non ha più nessuna chance per essere instaurato?
Ma non l'ha mai avuta e non l'avrà mai la chance di Soros. Soros naturalmente è un prestanome, non è Soros.
Sì.
E lui, lui l'hanno messo lì come la faccia delle banche. Uh-huh. E cioè chi c'è dietro di lui? Ma c'è Draghi, il sistema bancario mondiale, c'è la Goldman Sachs, c'è il Federal Reserve americana. Tutte le banche usano lui così come gli alleati, l'Europa e l'America usavano Zelensky. Mica è Zelensky che sta facendo sta guerra. A Zelensky smetti di mandargli stuzzicadenti, ha perso. Cosa c'entra? Adesso Zelensky è andato a parlare con Trump in America, ha fatto un fiasco totale. Beh, devono far finta di parlargli, ma non hanno fatto che rimproverato mattina alla sera. Avevano preparato un grande tavolo di ricevimento per mangiare insieme. Non l'hanno neanche invitato a mangiare, lo hanno rimesso sull'aereo. Il cibo è andato ai giornalisti.
Ah sì?
Sì. Questo Zelensky è meno di uno spaventapassere. Va bene? E adesso si parla, le nazioni dicono, ma allora che è successo al nuovo ordine mondiale? Ma chiedilo al Corriere della Sera, alla Stampa, alla Repubblica di Milano, cioè i giornali, chiedilo a loro, che sono decenni che parlano di un nuovo ordine mondiale. Mm-hmm. Pistoloni! Stolti! Sono gli stolti della sera, sono. Sono decenni che dicono ai loro lettori cosa bisogna fare per organizzare il nuovo ordine. Ma il nuovo ordine mi fa ridere. Ma sai chi parlava di un nuovo ordine in questo secolo? Chi è che ha inventato questa parola, il nuovo ordine?
Hitler.
Mm-hmm. Hitler parlava di un nuovo ordine. Ci sarà un nuovo ordine in Europa, Mussolini... Battiamo le mani, camerata. E questi qui, adesso vuoi un nuovo ordine, che non ci sono riusciti con Napoleone, non ci sono riusciti con Stalin, non ce l'hanno fatto con Hitler, e adesso ce la facevano loro a Bruxelles. E allora le nazioni adesso dicono, e che è successo nell'ordine mondiale? Ma ve lo devo spiegare io, ma aprite gli occhi, aprite la Bibbia, pregate, stolti, atei, agnostici, siete un branco di pedofili. Poi ce n'è, io guardo questi politici, questi nuovi politici, non ce n'è uno che non ce la faccia di pedofilo. E quando dico pedofilo, sai cosa voglio dire, no? E questa è una parola che in internet si può usare, non si può usare altro.
Cioè... Tu lo generalizzi a qualsiasi tipo di
perversione sessuale.
Ho capito.
Quindi quando dico pedofilo, a buon intendito, poche parole, perché di più non si può dire in questo regime di controllo nazista. Ci siamo?
Ok.
Benvenuti nella democrazia del XXI secolo. Non puoi neanche parlare più. In Inghilterra hanno cominciato ad arrestare la gente che scrive su internet cose che non piace al regime. Non sto parlando di cose pervertite, di idee politiche. Mm-hmm. Un po' come questo Georgescu poveraccio che hanno arrestato in Romania con il crimine di avere vinto le elezioni.
Incredibile.
Ma ti rendi conto? Lo hanno arrestato, stava andando a registrarsi per concorrere alle presidenziali che saranno fra pochi giorni.
Per registrare la candidatura?
La sua candidatura. Stavo andando, hanno fermato il traffico, hanno fermato la macchina, lo hanno arrestato, gli hanno fatto il terzo grado per 8 ore, sembra che l'hanno lasciato andare, perché sono magnanimi, cioè magnanimi è un fico secco, non possono permettersi di tenerlo dentro perché sennò la Romania esplode.
No, ma è finito in ospedale. Dopo che l'hanno interrogato per tante ore è finito in ospedale.
Ah sì? Non lo sapevo. Poveraccio, se lo guardate, una faccia di pecora. Estrema destra! Ma qual è estrema destra? Ma mi fanno ridere questi giornali diavoletti che tutti quelli che non sono marxisti sono di estrema destra. Loro non sono estrema sinistra, stalinisti, eccetera. No, loro sono socialisti delicati. Capito? E tutti gli altri che non sono socialisti, cioè di sinistra, sono estrema, ultra, extra destra. E che hanno fatto? Marcia su Roma? Che hanno fatto?
Allora, torniamo al nuovo ordine mondiale. Secondo te non ci sarà più nessun ordine mondiale? Cioè è caduto,
è fallito? Ma non c'è mai
fallito?
Stato, non ci sarebbe mai stato. Non avevano mai avuto speranza di fare un nuovo ordine mondiale. La speranza non c'era mai. Era solo nelle zucche quadrate, distorte, le teste tarate della gente come Soros e come le banche, come Draghi e compagnia bella e compagnia brutta. Quindi, ma non sono anni che io lo ripeto che il nuovo ordine mondiale occidentale è uno spaventapasseri, non arriveranno mai a farlo. È vero,
sì.
O non è vero?
Sì, sì, sì.
Sono anni che dico questo. Guarda, qui c'è la Repubblica, una cosca di falsi giornalisti, sì, pro-nazisti, pro-Zelensky, questi qua sono, e si camuffano di giornalisti però, come Corriere, eccetera. Cos'è che dice qua?
Dice, il sogno americano allarma gli europei. Nuovo G8 con Putin e noi in un angolo.
Permetti che rido. Capito, la Repubblica, giornale pro-Zelensky, pro-nazista, e pro aborto e pro capre, come Corriere, perché questi hanno soldi e si comprano i giornali più grandi e ci mettono un burattino come direttore e lo chiamano giornalista, quando invece è un propagandista, sono propagandisti. Allora il titolo dice, il sogno americano il sogno americano allarma gli europei e dicono gli europei, al nuovo G8 ci sarà Putin, perché da 7 diventano 8 con Putin, e noi in un angolo. Chi è noi, Angela?
Europa.
L'Europa, capito? Ma come? Noi, le ballerine di prima categoria, con la capo ballerina van der Leyen. Allora, cosa che dice? L'ennesima sfida, Rubio? Cancella l'incontro, mi leggi questa, ieri l'ennesima?
Ieri l'ennesima sfida, Rubio cancella l'incontro con l'alta rappresentante Kallas, mentre oggi a Istanbul USA e Russia ricucciano i rapporti diplomatici.
Ricucciano.
Questo lo dice la Repubblica.
Sì, USA e Russia ricucciano i rapporti diplomatici. Uh-huh. Capite? Rubio, che è il rappresentante americano, e che è il segretario di Stato, mi pare, e cioè cancella l'incontro con l'altra rappresentante, un'altra maschera col sorriso, Kallas. Cioè dice, non ti voglio incontrare, non c'è tempo da perdere con te e quelli come te, come Zelensky. Quindi praticamente c'è l'America li sta trattando come stracci, l'America di Trump. Ma fratelli, vi dico anche questo, attenzione, prendete nota, non sappiamo quanto durerà. Questa America di Trump è una parentesi, perché Trump potrebbe salvare l'America, però c'è un problema, l'America non lo merita, sono un mucchio di capre. Ed è un peccato perché ha avuto la maggioranza in questa elezione, però in qualche modo i caproni riprenderanno con imbrogli e contro imbrogli, riprenderanno il potere, dico io. E allora torneranno nel fango. come che dice Pietro, dice il maiale lavato e tornato a rotolarsi nel fango. Comunque noi sappiamo bene delle profezie quale sarà il prossimo nuovo ordine mondiale, però se glielo diciamo a questi illusi politici non ci crederebbero, va bene? E allora, siccome i fratelli ci chiedono spesso altri studi sul soggetto, sulla governance, il governo del mondo, ho pensato di mettere insieme qui, ho messo insieme quattro passi sul tema. Allora, Angela, inizio solamente i miei aiuti con riferimenti.
Ok.
Sono contento.
Sì, no problem.
Cioè, il primo passo è questo. Allora, ogni grande potenza vuole un nuovo ordine mondiale. Tutti lo vogliono e tutti naturalmente a loro immagine e somiglianza. Cioè le potenze, per esempio l'America, l'Unione Europea, la Russia, la Cina, l'Islam, tutti vogliono l'ordine mondiale a loro immagine e somiglianza, però solamente la Bibbia ci dice chi sarà. Quindi è inutile che questi cervelli politici si spremano. Solo la Bibbia ce lo può dire. Quale sarà esattamente l'ordine, il nuovo ordine mondiale che viene? E io credo che, tra l'altro, verrà anche presto, perché c'è un albero profetico nella Bibbia che ora è maturo. Andiamo a Matteo 24, perché è scritto. Perché c'è... Stamattina stavo guardando, ho detto, ma fammi ascoltare un predicatore, così che mi rilasso un po'. Ed era simpatico il predicatore, predicava. E poi si è messo a predicare di escatologia. E lì veramente ha rotto le scatole con la sua escatologia. Dice, Gesù può tornare fra 1000-2000 anni. Wow. Allora, sai, mi fanno arrabbiare quando dicono queste cose. Non sanno di cosa parlano! Allora, Matteo 24...
C'è quello che dice che torna oggi, domani, siate preparati che viene il rapimento oggi.
Ma cosa vuoi...
C'è quello che dice fra 1000 anni.
E cosa vuoi insegnare cose che non sai? No, sono ignoranti, ignorano, non lo sanno e parlano. Dio dice a Geremia, io non li ho mandati, ma loro sono andati. Io non ho parlato, loro profetizzano. Ecco, io li punirò, dice il Signore. Allora, cos'è che dice questa scrittura?
Matteo 24,
32 e 34.
Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Matteo 24, da 32 a 34.
Va bene, Gesù ci ha avvertito, vogliamo aprire le orecchie per favore, quando vedete le foglie del fico, parlando in modo simbolico, no? Sappiate che, quando vedrete queste cose, sappiate che Gesù, che Egli, figlio dell'uomo, figlio di Dio, è vicino, alle porte, vi dico che questa generazione non passerà, prima che tutte queste cose saranno avvenute. Gesù ti dice, non ti dà il giorno, meno male che non l'ha dato. Però ti dà la generazione, quando vedi i segni, quali segni? Stesso capitolo, Matteo 24 ti dà una lista di una decina di segni. Leggi l'inizio del capitolo, terremoti, carestie. Dice, sono sempre state queste cose. Falso. Mai ci sono state tutte insieme. E allora, prima dell'avvento di Gesù e del regno di Dio, devono necessariamente sorgere 10 nazioni europee sulle quali il prossimo e ultimo, il settimo impero mondiale sarà basato. Va bene, fratelli nuovi, vedete Daniele 7, versetti 7,20 fino a 25. Qui parla delle 10 nazioni. Mi ripeti i riferimenti?
Daniele capitolo 7, versi 7. E anche da 20 a 25, stesso capitolo.
Ecco, va bene, fratelli. Fratelli nuovi, quelli vecchi hanno fatto già il corso biblico, queste cose dovrebbero essere avanti. Andiamo al secondo passo. Queste 10 nazioni daranno il loro potere a un capo politico che sorgerà, cioè il profetizzato anticristo. Questo è l'ordine mondiale che viene. Angelina, riferimenti.
Apocalisse capitolo 17, versi 12 e 13.
Oh, quindi dove lo dice 10 nazioni daranno potere? Lo dice qui. Apocalisse 17, 12 e 13. Al terzo passo, andiamo veloci oggi, eh? Allora, di questi 10 ve ne saranno 3 che non si sottometteranno e si ribellano all'anticristo. Lui le combatte e le vince. Dov'è che lo dice, Angela?
Lo dice in Daniele capitolo 7, versi 8, 20 e 24.
Anticristo vince 3 nazioni, queste 3 guerre non avranno le lungaggini che vediamo in Ucraina, perché questo capo sarà un diavolo incarnato e più che felice di uccidere i più possibili. A lui interessa riempire l'inferno, più ne uccide meglio è. E credo che probabilmente userà molto, molto disinvoltamente le armi atomiche. Infatti, in base alle profezie, durante il suo operato, che saranno poco più di 7 anni, i fratelli ci chiedono sempre quanto tempo? Quanto tempo? 7 anni, vedi Daniele 9, 27. Ora, se a questo qua 7 anni aggiungiamo i 30 giorni dell'ira di Dio, 45 giorni di Armageddon, va bene, arriviamo al totale del tempo che l'anticristo opera, ovvero esattamente 7 anni, quanti sono 7 anni? 2520 giorni, va bene, calcolando 30 giorni al mese, mesi profetici. Allora aggiunge 2520 giorni, 7 anni, più 30 giorni di ira, più 75 giorni di Armageddon. Ci siamo?
Perché 75, non 45?
E 45, hai ragione.
Ah, ok.
Perché ho sbagliato. Poi posso sbagliare ogni tanto.
Oh no, ma voglio capire io.
È per questo che il Signore mi ha dato una sopraffina universitaria qui.
Yeah, of course.
Va bene, ci siamo. E così, con questi, tutti questi numeri, arriviamo al totale di 2595 giorni.
Questo è il numero, cosa rappresenta, da quale evento fino a quale evento?
Da quando firma il patto, 7 anni,
okay,
a quando, cioè alla fine di Armageddon. Quindi dalla firma del patto alla fine di Armageddon,
okay,
sono 2595 giorni. È importante conoscere i giorni, perché
sì,
qualcuno può trovarsi in prigione, sotto tortura, e deve resistere, deve sapere quanti,
sì,
giorni mancano.
Conteremo i giorni sicuramente.
Vi assicuro, ve lo dico davanti al Signore, fratelli, conterete i giorni. Mm-hmm. Va bene, come tu sai che devi sposarti con la tua amata fra tot numero di giorni, tutto organizzato, la festa, l'anello, il vestito, tutto, e lei non vede l'ora di sposarti e tu sei lì che controlli i giorni.
Ci sposeremo con l'amato Gesù.
Sì, esatto. Comunque, i mesi, attenzione, sono profetici i mesi, ok? Se volete capire che tutto quadri, dovete andare a Apocalisse 11, 2 e 3, lì vi dice che i mesi sono 30 giorni, non sono né 28 di febbraio, né 31 di dicembre, né 30. Tutti quanti sono di 30. È un calendario che Dio ha fatto profetico solo per la Bibbia. E arriviamo appunto a 2595, tutta la carriera dell'Anticristo fino a quando viene gettato nel lago di fuoco, Apocalisse 19, 20. Va bene, allora controllate e vedete che è così, infatti. Se qualcosa non quadra, scrivete ed Angela si prenderà cura di rispondervi.
Amen.
Giusto, Angela?
Sì, 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 sì.
Possono contare su di te.
Pregate e poi contate.
Ecco. A me non contate troppo perché a volte io dormo. Però Angela è sempre sveglia, lei.
No, anche io dormo di notte. Ma di notte solo, quindi va bene, scrivete.
Allora non scrivetegli di notte, di giorno. Allora, guardarsi dai soliti falsi profeti che predicano dai pulpiti senza scritture, ignoranti che predicano, e lo dico senza odio, lo dico con amore. Io sono ignorante di tante cose, lo sono ignorante di queste cose, e predicano. Mm-hmm. Va bene? Guarda, dammi Matteo 7, 15, 16 che parla dei predicatori di oggi, che non sanno cosa dicono e predicano.
Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Matteo 7, versi 15 a 16.
Si raccoglie verità dai falsi profeti?
No.
Allora, perché l'anticristo possa vincere tutto e tutti, tanto velocemente, io dico, dovrà necessariamente fare uso e senza scrupoli delle armi nucleari. Quello che io ho sentito dal Signore è che chi può deve fare armi e bagagli, e nel caso anche valigie di cartone con lo spago, come dice le proverbiali valigie, e chiedere al Signore, come Giuseppe e Maria che erano lì con Erode, che voleva ammazzare tutti lì, chiedere al Signore dove andare e quindi andare. Per favore, fatemi mettere una parentesi qua. Per favore, non mi scrivete che non siete in grado. Noi abbiamo migliaia e migliaia di fratelli, abbiamo 47.000 follower in internet. Cioè, non siamo in grado noi di comprare 47.000 o 40.000 o quello che è biglietti aerei. Cioè, noi viviamo con le decime e a volte sono qualcosa in più, a volte qualcosa in meno.
Eh sì, ma decime non da questi 40.000, scusa, perché cosa? Non viviamo con le decime, ma non da questi 47.000, perché quelli non danno.
No, sono pochi che danno.
No, alcuni sì, alcuni.
Pochi preziosi come...
Dio li benedica.
Pochi preziosi come le perle. C'è gente che ci segue da 10 anni e non ha mai dato niente. Mm-hmm. C'è gente che ci scrive...
No, questo lo devi chiarire, perché ho visto diversi commenti su internet che dicono: ma tu che sei seguito da quasi 50.000 persone, se tutti danno 10 euro al mese, ma non lo fanno, ma non lo danno.
10 euro al mese, di 40.000 sta fresca. No. Ma voi mi conoscete, io non ho mai detto a quelli che sottoscrivono: mi raccomando, mandate un caffè. No,
no,
non lo
no.
dico mai, mai lo dirò. Perché se Dio mi dà, prendo. Se Dio non mi dà, faccio meno.
Ecco perché non beviamo il caffè qui.
Non beviamo il caffè.
Il tè sì, il caffè no.
Io ogni tanto prendo un pizzico di decaffeinato.
Tu sì, ah.
Eh sì, perché...
Io
sì.
No.
Allora, capito?
Sì.
Non diciamo sciocchezze. 47.000 che ci di followers, ma questi non danno niente.
Sono pecorelle che hanno bisogno, capito? Del messaggio, è tutto qua.
Dio benedica le perle preziose, Dio benedica quelli che con tutto il cuore fanno sacrifici anche.
Amen.
Comunque, io voglio dare una scrittura qui, Salmo 91, posso?
Sì.
Ecco, allora, fratelli che non siete in grado di spostarvi, siete anziani o quello che è, oppure semplicemente non potete spostarvi, cioè, è inutile che mi scrivete, io non posso perché sono in coma, no, vabbè, non in coma, magari sono all'ospedale, io sono anziano, cosa posso fare? Io posso solo dire: andiamo da Gesù.
Amen.
Cioè, io vi do la parola, fratelli, come il Tempio di Israele, come Deborah la giudice, cioè non è che loro andavano a zappare il terreno per i poveri. I poveri non devono confidare in Dio. Non è il lavoro del Tempio di prendersi cura, di andare a... Capisci? Quindi chi non può spostarsi, fratelli, deve confidare in Dio. Rileggiamo Salmo 91, Angelina, sì. 5 a 10. Questo per i fratelli che non possono spostarsi.
Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1.000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi, poiché tu hai detto: «O Signore, Tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda». Salmi 91, verso da 5 a 10.
Quindi chi si può preparare deve prepararsi e partire in base a come Dio lo guida. Chi non può, per favore, non lamentatevi con me. Fratello Giuseppe non è Dio. È al Signore che dovete pregare, non a me. È Lui che fa i miracoli, non io. Bene, Dio vi benedica, nel nome di Gesù.
Allora, tu dicevi che riguardo al nuovo ordine mondiale, che sì, c'è uno che è in arrivo, ma non è quello che tutti pensano. Ognuno spinge il suo? La Russia vuole il suo, l'Europa vuole il suo.
No, però l'ordine mondiale che arriverà sarà quello dell'Anticristo.
Sarà quello dell'Anticristo, quello delle profezie.
Capito? Noi lo sappiamo e chiunque studia la Bibbia lo sa. Uh-huh. Ma questi politici sono come delle talpe cieche che lo cercano. L'hanno cercato nel nazismo, nel comunismo, in Stalin, l'hanno cercato in Biden, l'hanno cercato nell'America. Non lo troverete, solo la Bibbia ve lo può dire. Guarda, Apocalisse 13,3 ti dice chi il mondo seguirà, il mondo chi segue.
E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia. Va Apocalisse bene. 13, verso 3.
Non dice Biden, Stalin, la Van der Leyen, dice la bestia.
La bestia.
Quindi è ancora peggio di tutti questi qua messi insieme. Allora,
e questo è il nuovo ordine mondiale?
Questo sì. Ma noi glielo diciamo ai politici, io lo dico tutte le settimane alla radio, ma non mica mi ascoltano questi qua.
Purtroppo no.
Io ho i miei dubbi che tra tutti quelli che follow ci siano loro.
No.
E non possono.
Magari.
Che non mi risulta che ci siano capre. Infatti, da come
ma forse devi ringraziare Dio che quelli non seguono, perché il canale sarebbe chiuso già.
Veramente.
Lasciali così.
Lascialo così, guarda. Guarda, c'è una barriera di fuoco che nessuno può diventare follower, nessuno può sottoscrivere la nostra radio. C'è una barriera di fuoco che sarebbe la fede in Cristo.
Sì.
Capite? Chi cerca di avvicinarsi a noi subito si scontra con Gesù e gli angeli. Devi pentirti, devi convertirti, devi ricevere Gesù. Figurati se la Van der Leyen e tutti i Van der Leyen ricevono Gesù. Ti pare che Zelensky mi dice, magari mi seguisse, mi piacerebbe parlare con Zelensky. Dagli tanto amore di Gesù che Gesù lo ama. Che vada a prendersi cura che c'è una moglie meravigliosa, che non gli interessa niente della guerra. Gli hanno chiesto cos'è che chiedi, cos'è il tuo desiderio. Sai cosa ha risposto?
Cosa?
C'è una moglie dolcissima. La moglie di Zelensky ha risposto, ha detto la mia speranza è che mio marito torni a casa. Ah. È sempre lì a fare politica, no?
Fare guerra, sì.
Con la sua voce cavernosa lì. Allora, guarda, le guerre dell'Anticristo saranno un totale di 7, compresa la finale di Armageddon. Capito? Vedi Daniele 11, 25, 45, 5 guerre. Apocalisse 17, un'altra guerra. E Apocalisse 19, 11, un'altra guerra, la finale di Armageddon. Segretaria della radio.
Sì.
Tutto con Lima.
Daniele 11, da 21 a 45. E poi Apocalisse capitolo 17 e Apocalisse 19, 11.
E io cosa ho detto?
Hai detto 25 a 45.
Ma allora ho sbagliato.
Ah sì.
Tu sei la moderatrice.
I'm listening.
Dice, sta dicendo I'm listening. Allora, sì, grazie perché ogni tanto sbagliamo qui, Sai, con tutti questi numeri. Cioè, le sue guerre dell'Anticristo saranno contro l'America, che la Bibbia le chiama, l'America è chiamata Re del Sud, in Daniele 11, che cercherà di difendere Israele dall'Anticristo. E l'Anticristo come si chiama, Angela, nel Daniele 11?
Come si chiama? Chi lo sa? Io
Re
non posso...
del Nord si chiama.
Ah, ok.
Legge, adesso te lo faccio leggere.
Vuoi che ti do il nome dell'Anticristo?
Adesso te lo faccio leggere così impari.
Sì.
Daniele 11, 40.
Vado lì, verso 40.
Ecco come si chiamano...
Al tempo della fine, il re del mezzogiorno si scontrerà con lui.
Mezzogiorno vuol dire sud.
Il re del settentrione gli piomberà addosso come la tempesta, con carri e cavalieri e con molte navi.
Perché?
Entrerà nei paesi invadendoli e passerà oltre. Daniele 11, verso 40.
Ecco, settentrione vuol dire nord.
Il re del nord.
Quindi qui abbiamo due re. Il re del sud, che sarebbe l'America, Israele, e il re del nord, che sarebbe quello che viene dal nord, Magog, Russia. In quel tempo io non mi aspetto che vi sia un'America con un presidente bonaccione pacifista come Trump.
Ah,
e
sì.
L'America non se lo merita, ha già cercato di ucciderlo due volte. Ma sarà qualche posseduto malvagio della peggior risma, tipo Biden, Hillary Clinton, che realmente rappresentano l'America vera, per questo motivo riceverà le distruzioni che Apocalisse 17 e 18 profetizzano.
Stai dicendo che l'anticristo non verrà durante Trump?
Beh, sto dicendo questo indirettamente, sì.
Ah sì? Ma anche Trump è abbastanza infuocato per difendere l'America, make America great, farebbe guerra per l'America. Non pensi che farebbe guerra anche con l'anticristo?
Ma penso che lo farebbe anche, però non c'ha questo odio. Tu vedi Zelensky, per esempio, non è che combatte contro la Russia perché la Russia qua e là, ma perché è pieno di odio. Infatti, quando è andato in America Zelensky, questa settimana ho visto diversi video, e allora Zelensky si è messo a litigare con Trump. Erano lì nella sala ovale, la sala di, diciamo, gloriosa sala dove ricevono pezzi grossi, e Zelensky si è messo a litigare con Trump. E Trump gli diceva: bisogna fare la pace. E Zelensky: sì, ma la pace non la maniera come vuole Putin. Ah. E Trump gli diceva: sì, però sai, tutti e due dovete rinunciare a qualcosa. No, ma Putin è un invasore. Tutto così. Alla fine Trump ha detto, si è diretto ai giornalisti, ha detto: ma vedete come parla Zelensky? Ha detto: lui non può fare la pace, è troppo pieno di odio.
Sì?
Ha detto proprio così.
Wow.
Trump è troppo pieno di odio. Capisci? Cioè, Zelensky fa la guerra contro la Russia perché è pieno di odio satanico.
Cioè, invece di usare la saggezza, usa l'odio che
l'odio,
c'è dentro.
Esatto. Cioè, questa è la cosa che ha distrutto Hitler, il suo odio.
Oh.
Cioè, lui diceva: non vi arrendete, combattete fino all'ultimo uomo, diceva Stalingrado. E il generale nazista di Stalingrado, uno che si chiamava Paulus, generale nazista Paulus a Stalingrado, a un certo punto ha detto: no, qui ci arrendiamo, Dio lo benedica, e si è arreso. Una cosa giusta l'ha fatta e ha salvato la vita. Tedeschi sono stati tutti arrestati, imprigionati, e poi comunque il 90% dei prigionieri tedeschi sono morti nei campi di concentramento. La guerra è brutta. Ora, Zelensky è un buon discepolo di Adolfo Hitler. Ragiono come lui, parlo come lui, penso come lui, è pieno di odio come lui.
Uh-huh.
Beh, secondo me Hitler era molto più saggio però di Zelensky, perché Hitler, quando parlava con i leader stranieri come Chamberlain, così Hitler se le, cioè, faceva un sacco di sorrisini e tutti andavano via contenti, e dopo alla fine nessuno gli ha potuto più parlare, ovviamente. Detto: questo qui o lo ammazzi o la pace non si fa. E tristemente questa realtà purtroppo sembra vera anche con Zelensky. Con questo qua non si può ragionare. Infatti Trump, dopo che gli ha detto: tu stai mancando di rispetto a me e anche all'America, gli ha detto, poi Trump ha detto: con Zelensky la pace non si fa, se ne deve andare
perché non vuole la pace.
E questo l'hanno capito tutti, tutto il mondo adesso. Lo zimbello del mondo è Zelensky adesso, prima che andava da Parlamento in Parlamento a raccogliere applausi, e adesso questi parlamentari, cominciare con gli italiani, dovrebbero vergognarsi. A chi battevate le mani? Ciechi! Va bene, andiamo avanti qua. Quando viene l'anticristo? Sarà il tempo quando questi politici mostruosi, che le atomiche le hanno costruite, metteranno il seminato. Perché l'anticristo userà le atomiche. Nel nostro corso biblico ho spiegato perché credo che tra queste tre nazioni che l'anticristo abbatterà, credo che vi sia anche l'Italia, innanzitutto l'Italia. Ma c'è un motivo, perché l'Italia rappresenta la fine del sesto impero mondiale, quello romano, cioè, capito, gli imperi li conoscete, no? Egitto, Assiria, Babilonia, Medo-Persia, la Grecia, Roma è la numero 6 e l'Anticristo è il numero 7. Sette imperi, sono le sette teste del dragone di Apocalisse 17, rappresenta i sette imperi. E credo che l'Italia sarà una delle tre nazioni che l'Anticristo abbatterà, distruggerà. Perché? Perché? Perché, diciamo, l'impero romano non è mai finito ufficialmente, mantiene ancora, nel Vaticano, mantiene ancora l'ultima sua rappresentanza, il rimasuglio di quell'impero, cioè anche chiamato Sacro Romano Impero, perché attraverso il papato e la sacralità dell'impero cristiano romano, ecco che questo impero continuava attraverso Roma. Attraverso Roma continuava attraverso i papi, perché molte sono le rassomiglianze tra gli imperatori che richiedevano, imperatori mondiali, e richiedevano di essere riveriti come divinità. Va bene, l'imperatore romano era Dio, era adorato come Dio, imperatore romano. E i papi anche loro sono cascati nella stessa forza satanica e si credono infallibili, quando vogliono loro, vicarium Christi in terris, cioè vicari di Cristo in terra, come delle specie di semidei, come lo erano i faraoni d'Egitto. E questo grande capo che sorge, l'Anticristo, che le profezie lo chiamano così, lo chiamano Anticristo, bestia, dragone. Mi dà le scritture su questo, Angelina?
Vedi, 1 Giovanni, capitolo 2, verso 18, e Apocalisse, capitolo 12, verso 3, e Apocalisse, capitolo 13, verso 1.
Amen. Allora, questo capo che sorge, l'Anticristo, dopo che distrugge tre nazioni, allora di nuovo serra i ranghi e torna ad avere di nuovo ancora 10 nazioni sottomesse. Questo lo sappiamo perché sino alla fine, Apocalisse 17, va bene, ci sono ancora 10 nazioni che lo sostengono. Questo, attenzione, lo dico con qualche approssimazione, che c'è anche la possibilità che le tre nazioni Anticristo le distrugge dopo Apocalisse 17. Comunque, va bene, lo vedremo. Andiamo al quarto passo, è l'ultimo. Allora, al quarto passo ho messo delle scritture, me le dai, Angelina?
Apocalisse capitolo 13, versi da 15 fino a 18. Poi Apocalisse capitolo 14, verso 9.
In poi.
E Primo Tessalonicesi 2, verso 4.
Ecco. Allora, cosa significa questo? Che l'Anticristo richiederà a tutti di ricevere il suo infernale marchio 666, che danna le anime, e richiederà di essere adorato come Dio, come tutti gli, come non tutti, ma certi imperatori. Per esempio il Dio, l'imperatore d'Egitto, l'imperatore romano, credo anche altri. Va bene. E allora, ripeto, Apocalisse 13, 15 a 18, Apocalisse 14, 9 in su, Seconda Tessalonicesi 2, 4. Per questo, per i fratelli nuovi che non hanno fatto corso biblico. Bene, io mi fermo qui. Quindi chi volesse continuare, richiedete il corso biblico profetico. E la dolcissima segretaria della radio, Angela, ve lo manderà. Quanto fai pagare, Angela?
Niente, e devo dire che questi giorni, da alcuni mesi, è sempre Jasmine che lo manda. È una grande benedizione.
Lei è la seconda segretaria della radio.
La benedizione va a Jasmine.
Donne piene di segreti. Va bene, posso dire una preghiera per i fratelli?
Sì.
Signore, voglio pregare per i fratelli che ascoltano, Signore. Specialmente i fratelli nuovi, che queste cose gli sembrano cose di extra planetari, Signore. Queste qui sono vere, Signore. Signore, aiuti i fratelli nuovi a prendere il bandolo della matassa, che tutte le profezie poi vedranno, una volta che sono sul binario giusto, la locomotiva tirerà tutti i vagoni e tutti i vagoni profetici andranno sul binario giusto perché tirati dalla locomotiva che si chiama Spirito Santo.
Amen.
Fratelli, inginocchiatevi, fratelli, andate dallo Spirito Santo, chiudete gli occhi con tutto il cuore, chiedete allo Spirito Santo di riempirvi, straboccarvi di sapienza, conoscenza, saggezza,
Amen.
Discernimento profetico, di amore, di salvezza. Allora chiedete il corso biblico, se lo desiderate, lo inviamo a tutti. Nel nome di Gesù, Signore, benedici questi fratelli.
Amen.
Benedici i fratelli nuovi, Signore, che non ci conoscono, che possano aggrapparsi a Te, Signore. Non all'uomo, ma alla Tua parola, al Tuo Spirito Santo. Dio vi benedica, fratelli. Aprite il cuore a Gesù. Ricevete la sua salvezza. Perché se non ricevete lo Spirito Santo, fratelli, non potete capire queste cose. Dio vi benedica. Un abbraccio. Amen. Angela.
Amen. Vorrei farti una domanda, e da parte di Giuseppe, sempre sul tempo della fine, sulle guerre che verranno, chiede al fratello: pace a tutti i fratelli e sorelle di Radio Blast, come state? Spero bene. Nonostante non vi scriva da 2 mesi, ogni giorno ascolto i vostri messaggi e nel weekend ascolto le vostre live molto attentamente, soprattutto quando fate le notizie. Girando un po' sul web, mi sono imbattuto in un video di alcuni analisti economici italiani che parlano di un imminente crollo finanziario mondiale che parte dagli Stati Uniti, come anche ha predetto il profeta Daniele. In questo video si parla che la crisi economica mondiale è già in corso, ma potrebbe scoppiare definitivamente facendo crollare l'America e l'Europa subito dopo, se l'America iniziasse una guerra con la Cina. E fornisce plausibili spiegazioni a favore di questo. Che ne pensi, fratello Giuseppe? La crisi finanziaria profetizzata in Daniele 11 potrebbe iniziare proprio quando si scontreranno l'America e la Cina, come dice il video? Vi mando il link del video. Pace a tutti, Dio vi benedica, vi voglio tanto bene. Giuseppe da Italia.
Gloria a Dio. Sono d'accordo sul crollo finanziario mondiale che partirebbe dagli Stati Uniti, mi sembra quello il posto più probabile, perché gli Stati Uniti sono, diciamo, la base del sistema finanziario mondiale, Babilonia, la prostituta di Apocalisse 17 e 18.
Attualmente è la base.
Sì.
Quando verrà l'anticristo cambierà, no?
No, perché l'anticristo distrugge l'America.
Ah, sì.
Distrugge il sistema finanziario
americano.
Americano, sì. Perché lui istituirà un nuovo sistema finanziario,
sì,
basato sul marchio della bestia, che non puoi comprare né vendere, non serve più Babilonia, la prostituta, non serve più il denaro, non ci sarà più il denaro.
Mm-hmm.
E tu, diciamo, sarai il tuo stesso bancomat, ATM.
E pensi che ci sarà guerra tra l'America e la Cina, una guerra che poi provocherà questa crisi finanziaria, questa caduta?
Ma non lo so se verrà dalla guerra con la Cina, potrebbe, ma può avvenire in qualunque modo, per qualunque motivo, avverrà. E avverrà perché semplicemente straboccherà. E fino adesso l'America continua a stampare soldi perché c'è la stampante. C'è la banca che stampa i soldi, i dollari, nessun altro può farlo. E quindi lei può permettersi, adesso c'ha 36 trilioni di debito. È una cifra mostruosa. Insomma, lui, suo fratello chiede: la crisi finanziaria profetizzata in Daniele 11 potrebbe iniziare proprio quando si scontreranno America e Cina? Sì, è una domanda abbastanza... Può essere, ma può anche non essere. Può crollare in qualunque momento. La guerra contro la Cina è probabile che viene, ma il problema... Loro credono che il problema è la Cina, ma il problema sarà l'anticristo invece.
Mm-hmm.
Le guerre non saranno principalmente contro la Cina, che la Cina solo spalleggerà l'anticristo. Va bene, io direi a Giuseppe di concentrarsi sulla parola, non tanto sui video e giornali e quelli che di mestiere spaventano la gente per pubblicizzare i loro video.
Ma questi sono analisti economici, Eppure anche loro stanno indovinando. Ci sarà una guerra tra la Cina e l'America.
Sì, alcuni di loro però fanno apposta a spaventare. Sono anni che lo dicono. Avverrà, avverrà. Il crollo finanziario può venire dopo una guerra USA-Cina, ma anche in qualunque momento. Questa guerra potrebbe venire anche senza motivo apparente, anche dopo il crollo finanziario. Ci può essere il crollo finanziario prima, la guerra dopo. Questi sono dettagli, tra virgolette, ma...
Il crollo avverrà per chi è profetizzato.
Il crollo avverrà.
Con o senza la guerra con la Cina.
La guerra con la Cina non è profetizzata, cioè proprio la Bibbia non ne parla, ma non sarei sorpreso che avviene, perché l'anticristo che la Cina seguirà, l'anticristo può sguinzagliare la Cina contro l'America per motivi tattici, no? E allora, comunque, in una maniera o l'altra, guerra con la Cina oppure no, non cambia niente sulla tabella di marcia dell'anticristo. Questo principale deve sorgere l'anticristo. E poi le guerre ce ne saranno a non finire. Guerre atomiche di qui e di là. Lo vediamo principalmente Daniele 11, dal 21 al 45. Sappiamo che l'anticristo userà il crollo finanziario mondiale per ascendere al potere mondiale. Mi aspetto che il crollo avvenga all'improvviso, può succedere in qualsiasi momento. Andiamo alla profezia dove dice, dove parla del crollo finanziario, Angelina, Daniele 11:20.
Sì. Al posto suo sorgerà un re che manderà un esattore attraverso il paese che è la gloria del regno. Ma in pochi giorni quel re sarà tolto di mezzo, non nel furore di una rivolta, né in una battaglia. Daniele 11, verso 20.
Allora, il paese, qui Daniele 550 avanti Cristo, il paese era, diciamo, uno, dice, era la provincia di Babilonia che governava il mondo. Quindi lui sta parlando a livello mondiale. Quindi sorgerà un esattore che... un esattore è uno che raccoglie tasse, che io lo interpreto questo, siccome sta parlando del tempo della fine, lo interpreto essere il sistema bancario mondiale, che raccoglie tasse da tutti i governi e guida tutti alla bancarotta. Però poi dice, in pochi giorni quel re sarà tolto di mezzo, il re sarebbe il re delle banche, il capo bancario mondiale, che non sappiamo chi è uno che lavora... adoratore del diavolo che lavora nelle tenebre. Però dice il re sarà tolto di mezzo, cioè il sistema monetario mondiale, non in furore di una rivolta, neanche in battaglia. Cioè nel 1929, durante la grande crisi finanziaria, cioè le banche non caddero per una battaglia, una rivolta, ma cadde per motivi finanziari. Nessuno lo voleva. Uh-huh. Il che significa, perché dice sarà tolto di mezzo in pochi giorni, dice. Il crollo durerà pochi giorni. Uh-huh. Il grande crollo finanziario del 29, c'ha le date lì quando è esploso?
Ha iniziato in 24 ottobre.
24 ottobre?
Sì.
Ed è durato fino a, mi pare che fino a novembre è durato. Quindi un paio di settimane ho sentito che è durato. E la crisi però che questo ha provocato nel 29 durò una decina di anni.
Cioè il crollo ha durato, in crollo in sé, ha durato solo due settimane.
Un paio di settimane per crollare.
Per le conseguenze per i prossimi 10 anni.
Sì, 10 anni susseguenti. Ora, le cose nel mondo, sappiamo, avvengono adesso molto più velocemente. A che velocità? Alla velocità dell'internet. Cioè in tempo reale. Io credo che l'esplosione finanziaria durerà pochi giorni, come dice questa scrittura. Ora, se ti guardi intorno, la gente è, come era nel 29, completamente impreparata. Non sono pronti a un crollo.
Oggi sono così, sì.
Sì, noi sono anni che ci prepariamo. E con noi, spero, i fratelli, perché sono tanti anni che lo predico questo. La Bibbia li chiama, quelli che non sono preparati, li chiama la Bibbia vergini senza olio, se vogliamo usarlo come simbolo, Matteo 25:1. E questi non preparati perderanno tutto. Non avranno neanche l'acqua da bere, perché sarà inquinata, eccetera. Uh-huh. e le masse saranno lo sbando, la mercé di governi anticristo da allora in poi. Già lo sono adesso, però adesso governi anticristo fanno finta di essere esseri umani, ma lì si toglieranno la maschera, va bene, e saranno veramente anticristo. Un po' come sta avvenendo ora con le masse di palestinesi in Gaza o altri luoghi di conflitto. Immaginate il mondo più o meno, più o meno una grande Gaza. Più o meno, senza essere troppo. Molte chiese, siccome alcune chiese sono completamente ignoranti di profezie, se non addirittura falsi profeti, e ve ne sono tanti, specialmente nelle chiese evangeliche, e mi dispiace dirlo perché ho tantissimi amici evangelici. Loro risolvono il problema della loro ignoranza predicando il falso rapimento prima della tribolazione. Questo risolve tutto. E se non basta c'è la supergrazia e così via. Ma io questi predicatori che ingannano gli evangelici li chiamo stolti e ciechi. Come andiamo a Geremia 23, perché lì c'è qualche scrittura che Dio diceva lo stesso ai falsi profeti dei tempi di Geremia che ingannavano Gerusalemme come questi predicatori di oggi ingannano le chiese. Geremia 23, 15 a 22, ti prego.
Perciò così parla il Signore degli eserciti riguardo ai profeti. Ecco, io farò loro mangiare assenzio e farò loro bere acqua avvelenata, poiché dai profeti di Gerusalemme l'impietà si è sparsa per tutto il paese. Così parla il Signore degli eserciti. Non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano. Essi vi nutrono di cose vane. Vi espongono le visioni del proprio cuore e non ciò che proviene dalla bocca del Signore. Dicono a quelli che mi disprezzano, il Signore ha detto, avrete pace. E a tutti quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore, dicono, nessun male vi colpirà. Infatti, chi ha assistito al consiglio del Signore? Chi ha visto? Chi ha udito la sua parola? Chi ha prestato orecchio alla sua parola e l'ha udita? Ecco, la tempesta del Signore, il furore scoppia, la tempesta scroscia sul capo degli empi. L'ira del Signore non si placherà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete appieno. Io non ho mandato quei profeti, ed essi corrono. Io non ho parlato a loro, ed essi profetizzano. Se avessero assistito al mio consiglio, avrebbero fatto udire le mie parole al mio popolo. Le avrebbero distolti dalla loro cattiva via e dalla malvagità delle loro azioni. Geremia capitolo 23, da 15 fino a 22.
Vedi qui al verso 20 dice, negli ultimi giorni lo capirete appieno. Sì. Cioè il loro cuore era così fuori binario che mentre Geremia profetizzava non lo capivano. Il loro cuore era chiuso. Ma lo capirete quando questo avverrà. Oggi è lo stesso. Cioè noi predichiamo, profetizziamo queste cose, magari qualcuno lo farà anche meglio di me. E però in questo momento quelli che hanno il cuore chiuso non possono recepire. Però lo capiranno quando la cosa avverrà. Come ha detto Dio Ezechiele capitolo 2, dice sapranno che c'è stato un profeta in mezzo a loro. Il profeta naturalmente è lo Spirito Santo. Allora, guarda, un esempio di come i falsi profeti ingannano la Israele cristiana di oggi. Cioè, Dio, la profezia dice, dicono a quelli che mi disprezzano, il Signore ha detto, avrete pace.
Verso 17.
Grazie. Molte chiese disprezzano la parola della Bibbia per credere e seguire la parola dei presenti falsi profeti che si aggirano in mezzo ai fedeli delle chiese evangeliche, che predicano loro la pace del rapimento. Va bene, il rapimento prima della tribolazione, sarete rapiti, pace. La pace della supergrazia, della prosperità. Ripeto quel verso. Dicono a quelli che mi disprezzano, il Signore dice, avrete pace. Che riferimento?
Geremia 23:17.
Ecco, dicono avrete pace. Oggi dicono lo stesso, avrete pace, sarete rapiti prima del rapimento, pace, Evangelo di prosperità, della supergrazia. Ma come Dio diceva a falsi profeti di Gerusalemme, così dice oggi a falsi profeti che vanno in queste chiese evangeliche, ma perché li fate entrare? Dio dice, io vi farò mangiare, come, ripeti quella scritta, io farò mangiare l'assenzio, ripeti.
Verso 15, io farò loro mangiare assenzio e farò loro bere acqua avvelenata, poiché dai profeti di Gerusalemme l'impietà si è sparsa per tutto il paese. Geremia 23:15.
Questi falsi pastori e falsi insegnanti stanno facendo bere acqua avvelenata alle pecore. Confidate in noi, l'Anticristo non viene, non per noi, per gli altri sì, non per noi. Viene per l'Israele della carne, non per l'Israele cristiana. Bugiardi, falsi, il Signore vi punirà, vi farà bere a voi l'acqua avvelenata e vi farà mangiare assenzio. Perché dai profeti di Gerusalemme l'impietà si è sparsa per tutto il paese, perché dai falsi profeti di certe chiese evangeliche l'impietà si sparge. Guai a voi, falsi profeti. Allora, ma chi di noi può prepararsi? Chi di noi si prepara per tempo? La parola dice, Proverbi 22, verso 3.
L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Proverbi 22, verso 3.
Amen. Il saggio, l'accorto, vede venire il male e si nasconde. Ma questi falsi profeti del diavolo dicono, non abbiamo paura noi, il nostro Dio è potente. Così dicevano i falsi profeti a Geremia. Allora Dio avrà misericordia per gli anziani. Dio avrà misericordia per gli anziani che non possono fare molto, che ho letto di fratelli anziani, dice non posso spostarmi, sono anziano, non c'è nessuno che mi aiuta. Io vi dico a voi fratelli anziani, ascoltate bene, Dio vi proteggerà, Dio si prenderà cura di voi. Chi non può fare niente, Dio dice, abbiamo letto prima Salmo 91,
sì,
dice non temerai gli spaventi della notte, mille te ne cadranno al fianco, 10.000 alla tua destra, tu non sarai colpito. Perché? Perché questo? Perché tu hai detto, Signore, tu sei il mio rifugio, hai fatto dall'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Però guai a quelli che, potendo prepararsi, rifiutano di farlo. Uno, spiritualmente, e due, materialmente. E allora, per esempio, dopo il crollo non sarà più facile, come ora, di prendere un aereo e spostarsi. I soldi sono andati in fumo nel crollo e solamente le proprietà solide e materiali rimarranno. Come uno che c'ha un pezzo di terreno, c'ha, non so, terre, ha comprato qualcosa di oro. Ora, i pochi che queste cose ce le hanno, certo, queste rimarranno. Chi non li ha dovrà confidare in Dio, accettare qualsiasi stalla, una stalla di Betlemme che Dio provvederà, come ha fatto per ogni uomo e donna di Dio in tutte le ere.
Amen. Sì.
Allora, guarda, parlando di cose pratiche, perché mi ha scritto, devo rispondere. Parlo di cose pratiche. Per esempio, se vendete una casa, vi suggerisco, non tramutate tutto in oro. So che l'oro aumenterà, andrà alle stelle, sì. Ma ricordatevi che, per esempio, il presidente americano Roosevelt, dopo il crollo, mise una legge che proibiva il possesso privato dell'oro, che veniva confiscato, il governo lo pagava al 40% del suo valore, valore che comunque era maggiorato dalla crisi. Comunque, se qualcuno ha qualche fondo che vuole tramutare in oro, la migliore cosa è di comprare monete inglesi della regina Elisabetta quando viaggiate in giro. Io ho fatto così quando sono andato in India e quello è stata una benedizione per la missione in India. E perché sono le più facili a livello internazionale da vendere. Cose pratiche, scusate, ma i fratelli ci chiedono e devo rispondere. Ma la cosa migliore in assoluto, Filippesi capitolo 4, rimane la fede.
Amen.
Come ogni uomo di Dio sa benissimo. Me lo leggeresti, Angelina? Chiudiamo qui, guarda, da 10 al 13.
Filippesi 4.
Perché questa è la verità.
Ho avuto una grande gioia nel Signore, perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate, sì, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, perché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo.
So vivere nella povertà e anche?
E anche nell'abbondanza.
Tutto per tutto ho imparato ad essere saziato ed avere fame.
A essere nell'abbondanza e nell'indigenza.
Io posso?
Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Filippesi 4, da 10 a 13.
Fratelli, questa è la verità. Beato, beato chi ci crede,
Amen.
Chi riceve questa parola, chi non mette la fede nelle cose del mondo. Mettiamole nel Signore, fratelli. È la sola cosa che ci accompagnerà fino a quando andiamo nella casa del Padre. Nel nome di Gesù Cristo, Amen. Signore, io e i fratelli non temere. Signore, prego, in conclusione faccio una preghiera di confidare, una preghiera di fede. Aiuti i fratelli a confidare in te,
Amen.
Fortificarsi in te.
Grazie,
nel
Signore.
Solo che dà la forza, che dà la fede. Tu crei la fede, è creata per mezzo tuo, Signore. Benedici i fratelli, aiutali, Signore, mettersi in ginocchio e guardare a te, Signore. Signore, aprire il cuore, ricevere, Signore, la tua parola, la tua verità, la tua guida. Aiutila a scoprire cosa fare e cosa non fare dopo aver ascoltato te. Signore, a non consigliarsi col mondo che non crede, col mondo ateo, pagano, senza fede, non con i falsi credenti. Aiuta i fratelli a confidarsi,
Amen.
Confidare in te, cercare te, trovare te, ubbidire te, perché lì sta la vittoria, lì sta la benedizione, lì sta la risposta. Nel nome di Gesù, Signore, prego per i fratelli.
Amen.
Amen.
Amen. Grazie, Gesù. Amen. Avrei ancora una domanda, sempre sul tempo della fine, e da parte di Milena. Però voglio prima condividere una testimonianza bella, delle testimonianze di guarigione dei fratelli che chiedono preghiera. E c'è Angela che gli hanno detto, un mese, due mesi fa, gli hanno detto che lei si sta ammalando con il Parkinson. Ha detto è all'inizio di questa malattia. E lei aveva i sintomi, infatti. La sua fede è stata di non prendere la pillola, perché sapeva che comunque la pillola non guarisce, non ferma la malattia, solo aiuta con i sintomi, e la sua fede è stata di confidare il Signore. E ci scrive: cari fratelli, vi comunico che sto molto, molto meglio. Ho ripreso a fare lunghe camminate che non facevo più da tempo, perché non ero in forze. Anche mentalmente mi sento lucida e forte. Io ringrazio tanto Gesù, lo ringrazio con tutto il mio cuore. Non dico che sono guarita, ma questo miglioramento, grazie a Dio, c'è. Grazie a voi, cari fratelli, che mi mantenete nelle vostre preghiere e al gruppo di preghiera. Dio li benedica e li protegga insieme alle loro famiglie. Amen. Fiumi di benedizioni anche a voi, fratelli. Devo dire, cari fratelli, che l'audio che mi avete mandato con fratello Giuseppe, questo è stato un audio in privato che le ha ricevuto, mi ha aiutato tantissimo a capire meglio la situazione e in cosa devo crescere e impegnarmi di più. L'ho ascoltato più volte e ho capito il messaggio. Riferisci a fratello Giuseppe che gli sono grata per il suo aiuto. L'ho fatto ascoltare anche alla mia famiglia e anche loro stanno pregando per me. Prima di tutto dico grazie al mio Gesù che vede le mie richieste di aiuto in qualche modo, sempre mi risponde. Sei un Dio meraviglioso e pieno di amore per tutti quelli che ti cercano, Gesù. Grazie, fratelli, vi mandiamo un forte abbraccio. Ciao. Grazie a te, Angela. Credo che questo è un modo molto saggio di affrontare una malattia. Cioè, lei si rivolge a Gesù ogni giorno in preghiera. Nel frattempo lei lavora sulle sue debolezze, sulle cose che deve migliorare, crescere, e mette il cuore. Ed ecco che anche fisicamente vede miglioramenti, sta meglio di prima. Cioè, i sintomi prima erano peggio, era senza forze, non faceva lunghe camminate, ma adesso sta meglio. Quindi credere che Gesù mi guarisce perché mi ama, nello stesso tempo io devo lavorare sui miei, sulle mie mancanze davanti a Dio. Bello questo.
Amen, gloria a Dio, grazie Signore. Amen, ti benediciamo Gesù, grazie che Signore, se guardiamo con occhi dello Spirito, Signore, ti vediamo e ti troviamo. Grazie a te, Signore Gesù.
E poi ancora una testimonianza è da parte di Walter. Walter che ha un bambino aveva un bambino autistico, adesso ha un bambino sano, che si chiama Natanaele, un prezioso bambino piccolino, che sì, è nato con questo problema di autismo. E per anni Walter pregava per lui e lo assisteva, lo aiutava. E dice Walter: buongiorno fratelli santi amati, Dio vi benedica sempre grandemente. Vi mando questa notizia per ringraziarvi delle vostre preghiere e per farvi vedere i progressi che sta facendo Natanaele. Gli stiamo dietro tanto, ci porta via tanto tempo, ma i risultati si vedono. Per cui vi voglio ringraziare di cuore. Continuate a pregare per me e la mia famiglia. Un abbraccio. Come anche io prego per voi. Vi amo tanto, 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 tanto. E poi ci ha inviato i documenti che la dottoressa ha firmato, cioè i documenti dall'ospedale, dalla clinica, non lo so, dove è scritto che Natanaele ha un globale miglioramento sia nel linguaggio che nelle sue interazioni con gli altri.
Alleluia.
Quindi anche comprovato dalla dottoressa.
Gloria del Signore, non ci fallisce mai.
Amen.
Avanti nel confidare, avanti con
grazie
la fede,
Signore.
Fratellini. Vale la pena di confidare in Gesù.
Amen.
In un modo o nell'altro vince sempre Lui.
Nel
Alleluia.
Nome di Gesù, Natanaele, sei amato, sei guarito. Gesù ti ama tanto, tanto. È un bambino bellissimo, Natanaele. L'abbiamo visto in foto, in video. È meraviglioso.
Amen. Gesù
Dio
ti ama
Natanaele.
Tanto, 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 tanto.
Amen.
Alleluia, alleluia.
Gloria a Dio. La domanda di Milena, veloce, veloce, prima di chiudere oggi.
Veloce che chiudiamo, eh. Siamo in chiusura, fratelli. L'ultimo sforzo.
Importante, dice Milena. Fratelli, ne siete a conoscenza di cosa stanno facendo alle nostre spalle?
Ma lo immagino, guarda. Per questo mi incoraggia di più a guardare sempre di più a Gesù.
Spero che potrete guardare questo video. E se avete suggerimenti su dove andare...
E questo devi chiedere a Gesù.
Io sono molto spaventata, non saprei cosa fare, dove andare, se non dare la mia vita per Cristo.
Alleluia, ovunque sei è la scelta giusta.
Grazie, spero che riuscite a guardare questo video, è spaventoso. Dio vi benedica a tutti, ciao da Milena. E poi ci ha inviato un breve video dove c'è Mel Gibson che sta rilasciando dichiarazioni scioccanti riguardo all'intelligenza artificiale, sostenendo che questa tecnologia potrebbe essere usata per creare il governo dell'anticristo.
Sicuramente.
E dice che l'intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo sempre più dominante nella società, sollevando preoccupazioni su come potrebbe influenzare la religione e la fede.
Amen, lo sta già facendo.
E Mel Gibson denuncia l'intelligenza artificiale come uno strumento pericoloso, mettendo in guardia sul suo impatto nell'apocalisse moderna. E dice anche in una recente intervista, Mel Gibson ha discusso il rapporto tra l'intelligenza artificiale e religione, affermando che questa tecnologia potrebbe essere manipolata per controllare le masse e instaurare un nuovo ordine mondiale. Questo è un riassunto di quello che il video dice.
Meno male, perché io non è che l'ho guardato. Vi confesso che non è che seguo tutte le cose spaventevoli e deprimenti. Cioè, una volta che prendo un'idea, basta. A volte è sufficiente il titolo.
Ma pensi che queste dichiarazioni di Mel Gibson sono veritiere?
Guarda, L'intelligenza artificiale non credo che Mel Gibson possa esagerare, perché è talmente satanica. Ma secondo me sarà ancora peggio di come dice Mel Gibson, perché porterà la gente all'inferno. Apocalisse 14:9 dice, cioè, adorare l'immagine della bestia vuol dire adorare l'intelligenza artificiale, adorare il sistema del mondo che l'anticristo plasmerà ad immagine e somiglianza di Satana. Cioè, da tempo il Signore ci ha mostrato che l'intelligenza artificiale sarà lo spirito satanico dell'immagine della bestia di Apocalisse 13:15, che questa immagine dell'Apocalisse 3, capitolo 13, credo che sia la stessa abominazione che Gesù parlò in Matteo 24:15, e Gesù collegò all'abominazione di Daniele. Daniele 11:31 dice: quando vedrete l'abominazione fuggite. Credo che sia lo stesso oggetto dell'Apocalisse 13, che è l'immagine della bestia. Quindi andiamo all'Apocalisse 13:15, ma leggiamola.
Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Apocalisse 13, verso 15.
Allora, tu chiedi che dov'è che bisogna andare, dov'è che bisogna spostarsi, Milena? Ma guarda, i fratelli sono migliaia, ciascuno deve decidere secondo la propria fede. Io ho già condiviso con tutti riguardo la mia fede, cioè riguardo il nostro spostamento qui in Sud America 14 anni fa, nel 2011. Abbiamo avuto conferma che è stata la decisione giusta. Confermiamo. Bisogna stare attenti, va bene. Ci sono difficoltà, dialogo dappertutto, io sempre stare in preghiera, d'accordo, però... Qui, come dice Apocalisse 12:14, la donna fugge nel deserto, per me questo è il mio deserto, lontana dalla presenza del serpente, il diavolo. Quindi ci sono delle zone geografiche nel mondo che è lontano dalla presenza del serpente, il diavolo, l'anticristo. Non è che il diavolo è lo stesso dappertutto. Ci siamo? E abbiamo avuto la conferma e diciamo che è stata la decisione giusta di venire qui. Allora la mia risposta all'amata Milena è che devi pregare, chiedere al Signore, e come in tutte le cose deve essere secondo la tua fede. Guarda, una buona parola per te da studiare è Ebrei capitolo 11. Così cosa dice? Per fede, per fede, per fede.
Sto pensando adesso a una cosa. Tu sai che abbiamo una sorella, Maria, che è andata a visitare un posto remoto del mondo. È andato nell'arcipelago Capoverde.
Che si trova è un'isola in Africa occidentale, no?
Sì. È un posto molto remoto dove, come tu dici, sarà lontano dal serpente. Proprio lontano. Dove lei, Maria, ha detto quello che... l'ha impressionata di più il fatto che lì non c'è tanta burocrazia, tanti controlli. Se vuoi fare una visita in ospedale, lo fanno subito. Non ci sono tante difficoltà e ostacoli. Però, nello stesso tempo, è volontà di Dio di andare lì o no? Cioè, non è sufficiente che è lontano dal serpente. Deve essere volontà di Dio andare in un posto. In due parole vi dico quello che Maria ha scoperto, perché è stata lì per diverse settimane. Ha detto che il posto è meraviglioso, la gente è molto semplice, molto dolci, non c'è pericolo di crimine, di ladri, si è sentita molto sicura lì. Ed è anche una donna coraggiosa, perché è andata con il bambino, lei da sola, con il bambino di 9-10 anni, ed è anche incinta. Ed è stata diverse settimane lì, quindi è molto coraggiosa questa sorella. Non gli è successo niente di male, ha incontrato gente meravigliosa, anche una chiesa in casa. Tutto è andato bene, però ci sono anche i problemi, che è difficile viaggiare tra le isole perché...
Le correnti sono impetuose?
Ci sono 9 isole nell'arcipelago e alcune delle isole non hanno le cose più basiche per la vita, cioè importano il cibo, non c'è tante cose essenziali
per vivere.
C'è solo
un ospedale per 9 isole, no?
Ci sono più di uno, però poche. Solo due isole, credo, se ho capito bene, hanno ospedali.
Quindi un paio di ospedali su 2 isole.
Però è difficile viaggiare. No, ci sono anche aeroporti e navi per viaggiare, ma quando non c'è bel tempo non puoi spostarti facilmente. E così via. La cosa principale ha detto che a volte ti senti come un deserto, perché tutti vivono soprattutto di turismo, non producono localmente quello che è necessario. E lei praticamente, il Signore non ha confermato per lei che quello sia il posto giusto. Ha trovato cose in favore e anche cose contro.
Quindi, perché lì vivono solo di turismo, giusto?
Sì.
E non producono niente, importano tutto.
Ha detto non c'è stress, la gente è bellissima, però lei dice se si darebbero da fare potrebbero vivere meglio. Però sono un po' l'africani, sai?
Ma dal punto di vista, parlano portoghese che era una colonia portoghese.
Anche spagnolo ha detto.
Anche spagnolo. E quindi dal punto di vista dei fratelli che cercano posti su cui spostarsi, dovete sapere che lì non c'è, diciamo, localmente è solo turismo.
Sì.
Non ci sono altri modi di lavorare. Giusto? In genere non è che
credo,
ci sono...
Credo, se non apri tu magari un'azienda, qualcosa, non lo so.
Beh, è tutto da pianificare. Quindi io rimango neutrale su questo posto. Non è né buono né cattivo.
Sì, sì.
Cioè, dipende dalla fede di ciascuno. Maria cosa dice?
È uguale, anche lei. Ha presentato i punti positivi, anche quelli negativi, ma non è che ha ricevuto una conferma da Dio. Quindi in ogni posto dove andrete sarà così. Alcune cose buone, altre cose negative. Dovete sentire la voce di Dio, se Dio
sì,
ti vuole lì o no.
E anche il fatto che siete imbottigliati su un'isola.
Quello sì.
Non è che prendi la macchina e guidi 50-100 chilometri, cambi regione.
No. Tu hai sempre detto, dall'inizio, da quando ti conosco, che le isole non sono un posto che tu raccomandi per il tempo della fine, proprio per la difficoltà di spostarti. Non è lo stesso come in un continente dove puoi cambiare nazione con la macchina o anche a piedi.
Riguardo a possedere una barca per spostarsi, non è così semplice perché le acque possono essere molto tumultuose.
Cioè, ci vuole esperienza, diciamo.
No, ma è l'oceano. Cioè, il mare lì può essere molto difficile da attraversare da un'isola all'altra e molte volte non si può fare. Va bene, quindi non è che stiamo dicendo, non stiamo raccomandando niente, stiamo solo facendo il rapporto di cosa questa dolce sorella ha scritto, cioè, ci ha mandato un lunghissimo messaggio con un sacco di dettagli, va bene?
Sì, sì.
E ecco, questo è tutto.
Ha detto che la vita lì è così semplice, la gente è così amichevole, che in Italia questi sono bei ricordi, come era un tempo, non c'è più adesso. Però ci
sì,
sono
un
anche,
tempo 100 anni fa.
Però ci sono anche tante cose che mancano, che in Italia la gente è abituata con quelle cose.
Ecco, questo mi sembra che è un po' tutto, no?
Sì, sì, in due parole diciamo. Quindi fratelli, veramente... La voce di Dio è quello che vi guida, che vi dice dove andare. Perché posti potenziali ci sono tanti nel mondo. Ma dove vi vuole Dio?
Insomma, la cosa più importante è la nostra comunione con Gesù. Imparare a avere questa comunione. Quando hai comunione, ascolti, sentirai anche la sua voce. E ultimo, ma non meno importante, quando dovete fare una decisione, guardate bene nel vostro cuore cos'è che vi dà la pace. Quando una certa scelta, destra o sinistra, un posto o l'altro, eccetera, quando una scelta è di Dio, sentirete una pace nel cuore riguardo una particolare decisione. Quindi non fatevi guidare dalla mente carnale, non dalla televisione, non da internet, e neanche da persone che non hanno... che non sono di Dio, persone che sono più del mondo che non di Dio, c'è poco da consigliarsi. Vi guiderebbero solamente dove stanno andando loro, al mondo.
Amen, amen. E per tornare alla domanda di Milena sulla tecnologia e su quello che Mel Gibson ha detto, adesso non approfondiamo perché tante volte alla radio abbiamo analizzato quello che succederà nel tempo della fine e come l'anticristo userà la tecnologia. Quindi se aprite la pagina di radioblast.net dove c'è il tasto soggetti, andate lì sotto la voce tecnologia e lì trovate tanti, tanti messaggi sul soggetto. Quando aprite la pagina di soggetti potete cliccare su Ctrl F, Find, Ctrl F, e potete scrivere nella barra che vi appare, la barra di ricerca, o la parola o qualcosa che voi cercate, per esempio tecnologia.
Ctrl F.
Ctrl F, yes.
F. Mm-hmm.
E scrivete nella barra di ricerca la parola tecnologia e vi porta subito a quella parte della pagina che è molto grande, dove trovate gli audio sulla tecnologia, sulla mente computerizzata, l'immagine della bestia e così via.
Amen, amen. C'è amen. Altro, Angelina?
No, credo sarebbe tutto per oggi.
Alleluia. A couple of words to bless the brethren, you want to start?
Sì, yes, amen, sì. Facciamo una preghiera, fratelli, per la vostra benedizione. Nel nome di Gesù prego per Milena, ma anche per tutti gli altri fratelli che so che amano Gesù e vogliono solo trovare la sua volontà e vogliono solo camminare con lui, stare dentro la sua protezione, qualsiasi sia. Ma molti di voi lo so che siete confusi perché non sapete quale è la volontà di Dio. Prego che potrete trovarla, che potete scoprirla, che Dio vi parla chiaramente e voi capirete in modo molto chiaro quello che Dio vi chiede. Prego che poi avrete la forza di ubbidire, di mettere in pratica quello che Dio vi chiede. Nel nome di Gesù. Grazie, Signore.
Gloria, Signore. Signore vi benedica, fratelli. Signore faccia splendere su di voi il suo bellissimo viso, la sua bellissima pace, la sua gioia, la sua fede, la sua forza. Prego particolarmente che il Signore vi dia quello che cercate, quello che chiedete. Chiedete al Signore e confidando, con fede, riceverete. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Un abbraccio, un bacio a tutti.
Amen. Amen. Ciao, dolci fratelli. Vi amiamo. Ci sentiamo domani alle ore 14.
Amen.
Stella al mattino apparirò. E all'improvviso tornerò, raggiante di luce con gli angeli io verrò, quale Signor dei Signori ritornerò. Due saranno in un campo, soltanto due saranno in un letto, ma uno verrà nella mia gloria, perché fedel mi sarà. Come un ladro nella notte io verrò, come un ladro nella notte tornerò. Vegliate, sapete il giorno che è quell'ora in cui tornerò. La notte ormai sta passando, non è più tempo di dormire. Ora non puoi far morire la luce che in te, prendi la lampada e vieni incontro a me. luce che in te. Prendi la lampada e vieni incontro a me. Come un ladro nella notte io verrò. Come un ladro nella notte tornerò. Vegliate voi, non sapete il giorno che è quello. Stella al mattino apparirò e all'improvviso tornerò, raggiante di luce con gli angeli io verrò, quale signor dei signori.